La stella a 5 punte è un vecchissimo simbolo, un antichissimo simbolo, preso dai pitagorici. I pitagorici, nella loro numerologia magica, fra le altre cose, avevano elaborato appunto la stella a 5 punte, proprio come simbolo, diciamo così, simbolo religioso, simbolo filosofico. E la stella a 5 punte è comunque, per noi rappresenta qualcos'altro, perché rappresenta anche un simbolo di congiunzione fra quelle che sono le civiltà paleolitiche, le civiltà prescrittura, diciamo così, dell'Europa, in unione a Creta, cioè civiltà minoiche, e in unione all'Egitto, alla civiltà egiziana, perché la stella a 5 punte la ritroviamo dappertutto. Ma non è questo il punto. La stella a 5 punte, come simbolo, viene adottato durante alcune guerre che avvengono in Grecia. In Grecia ci sono dei tentativi di invasione da parte dei Celti. Siamo fra il 300 e il 200 avanti Cristo, e Antioco conduce delle guerre contro quelli che vengono chiamati Galati. I Galati sono popolazioni celte che tentano di invadere la Grecia e vengono sconfitti in varie battaglie. Fra le altre cose, la stella a 5 punte è un messaggio che appare in sogno ad Antioco prima di una battaglia. Al di là dell'uso, cioè praticamente a lui gli appare questo simbolo, e con questo simbolo avrebbe vinto le battaglie. So se vi ricorda qualcosa su dei cristiani, le leggende su Costantino, vagamente, no? Effettivamente Antioco ebbe questo, e le bandiere, gli stendardi dei greci furono segnati dalla stella a 5 punte. Stella a 5 punte che divenne un simbolo sia greco che romano, e la stella a 5 punte aveva attorno alle punte due scritte, in greco Igea e in romano Salus. Salus è salute, Igea è lo stesso, è il simbolo della salute all'interno di un cerchio. In pratica, se uno sta bene può affrontare il mondo, se uno non sta bene non è in grado di affrontare il mondo. Questo è il significato reale. Ebbene, la volontà può esprimersi nei soggetti. Tanto più i soggetti stanno bene, tanto più le tensioni e le passioni dei soggetti sono soddisfatte in maniera positiva. Quando io vi ho letto prima le notizie stampa, se voi avete notato, si parla sì della memoria di feto, si parla sì dell'atteggiamento ottimista, si parla sì che la troppa quiete è un rischio, questo per quanto riguarda l'oggettività, ma si è visto che innamorarsi è positivo. Se fate l'amore, affrontate i batteri, affrontate i virus, state bene. Le carezze fanno star bene, l'attività con cui affrontiamo il mondo plastifica la nostra mente, e la lussuria è una virtù, non è un peccato, perché è quella che fa star bene le persone. Cioè, se voi avete visto, in tutte queste ricerche scientifiche si mette in luce esattamente una cosa: se seguite le vostre tensioni interne per affrontare al meglio l'esistenza. Non si dice reprimetevi, non si dice imponetevi una morale, ma date sfogo alle tensioni, alle passioni. Ma dar sfogo alle tensioni e alle passioni significa far svolgere la propria volontà nella nostra esistenza. Significa non assoggettarci a nessuna verità, ma manifestare nel mondo la nostra libertà. Chiaramente esistono dei limiti, ma i limiti esistono più che altro per limitare ciò che educazionalmente è stato depravato. Se una sessualità non si può esprimere in maniera normale in un sistema, non è espressione della nostra normale volontà, e non trova nel sistema sociale le rispondenze che dovrebbe trovare, ovviamente viene bloccata e viene limitata. quando viene bloccata e viene limitata, le pulsioni sessuali e le pulsioni emozionali si trasformano in tensioni fobiche. Le tensioni fobiche, quando si sviluppano all'interno di un sistema sociale, possono essere distruttive o possono danneggiare il sistema sociale in cui viviamo. Per cui, se esistono delle limitazioni, non sono limitazioni di ordine, chiamiamolo, naturale, ma sono limitazioni di ordine educazionale. Perché quando il monoteismo costringe le persone ad obbedire a una moralità, noi abbiamo adesso che i monoteisti, dopo aver fatto ammalare milioni, Wojtyla personalmente, aver fatto ammalare milioni e milioni di persone di AIDS, sta tentando di imporre l'astinenza sessuale per imporre fobie sessuali, diciamo, veramente è di una violenza criminale, assassina, miserabile, cioè effettivamente dovrebbe essere arrestato per queste vigliaccate infami che commette. Però lo sta facendo perché? Perché in questo modo distrugge la volontà delle persone. Come distrugge la volontà delle persone? Se voi siete stati un attimino attenti alle notizie stampa che venivano fuori in questi giorni, vediamo un attimo se riesco a tirarla fuori, cioè non è che sia successo da poco, ma è successo esattamente in questi giorni, mica tantissimo tempo fa. Vediamo un attimo, ancora due pagine, probabilmente salta fuori anche la notizia. Accidenti, vediamo un attimo. Uccisa da emorragia suora laica che partorì, è dalla Repubblica del 10 gennaio 2005. Noi abbiamo una notizia di 10 gennaio 2005 di questo tenore. Il neonato che aveva dato la luce da sola, in qualche angolo nascosto la sua struttura religiosa, non è mai stato trovato e dopo 16 giorni di agonia è morta anche lei, una suora laica originaria di El Salvador che da 2 anni era impegnata in opere di volontariato in una congregazione femminile di Salerno presso una parrocchia della periferia orientale della città. La donna aveva 37 anni e addosso il peso di una gravidanza proibita durata 7 mesi, ma le indagini non sono riuscite a scalfire il segreto. Non si sa chi fosse il padre di quella creatura né quale drammatica sorte sia toccata a quel bimbo. La polizia ha vanamente cercato il feto per giorni e giorni in città e periferia, addirittura andando a svuotare i cassonetti della spazzatura senza esito. La suora laica è morta ieri pomeriggio all'ospedale di San Giovanni di Dio, una storia d'altri tempi con tragico finale. La notizia di quel parto si era diffusa proprio alla vigilia di Natale, quando chiamati i medici per la gravità del suo malessere, si scoprì che la donna aveva dato alla luce un bimbo da qualche giorno, da sola, forse nella stessa struttura. Lei stessa lo conferma, ma non sa dire dove si trovi il feto, chissà chi l'avrà fatto sparire. La gravidanza, stando alle analisi sanitarie, deve risalire a poco più di 7 mesi addietro. La donna è in preda a una grave emorragia e lo scandalo, unito al dolore per la sorte della madre dell'ignota creatura, segna il Natale della piccola. Segna il Natale della piccola ed operosa comunità dove vivono altre suore laiche, ovvero operatrici che non hanno dato i voti in maniera permanente, ma si considerano a tutti gli effetti membri della famiglia religiosa che appartengono alla congregazione. Questo è successo il 10 gennaio 2005 qui in Italia. Per cui la mentalità di distruzione dell'uomo, la mentalità di genocidio ad opera dei cristiani è una cosa sistematica. Il fatto che in questo momento si esprima o dopo non si esprima è una cosa, è indifferente. Cioè si esprime quando trova le vittime per esprimersi, quando trova le vittime a cui distruggere la loro volontà, la loro determinazione nella loro vita. Andiamo un attimino avanti. Anche l'essere umano è stato spinto dalle proprie necessità, alle necessità del suo venire in essere assommato alla propria volontà. La ragione è arrivata dopo che l'individuo si è formato, dopo la crescita nella pancia della madre, dopo le sollecitazioni educazionali del sistema sociale, durante i primissimi mesi della vita e della sua esistenza nel mondo della forma. Percepire e intuire il mondo attraverso le necessità soggettive significa percepire il mondo attraverso l'azione del soggetto e rapportarsi col mondo attraverso la nostra azione. L'essere umano cessa di essere spettatore e giudice del mondo, ma diventa attore riversando nel mondo le proprie azioni, quali necessità manifestate nei propri bisogni, dove i propri bisogni altro non sono che tensioni di espansione del soggetto in relazione all'oggettività in cui vive. E abbiamo visto cosa gli è toccata a questa suora. Vedo e descrivo la forma di un albero. Non percepisco e né intuisco la dinamicità della vita che mi si presenta, né le trasformazioni successive in atto. La mia attenzione viene inchiodata sulla forma e tende ad annullare l'azione che caratterizza quella forma. Alcune azioni vengono descritte dalla ragione come attività del soggetto, ma la ragione tende ad annullare l'azione, la loro intelligenza e la loro volontà di esistenza, tant'è che i soggetti diventano tanto più inattivi, passivi e senza intelligenza quanto più la loro forma si allontana da quella dell'individuo che li descrive. L'individuo infatti concede intelligenza agli esseri della propria specie, un po' meno agli esseri animali, un po' meno agli esseri vegetali, ancora meno ai luoghi e ai pianeti, così la ragione dell'individuo non riconosce in essi le stesse emozioni, gli stessi sentimenti, le stesse strategie di esistenza. Al contrario, la volontà di esistenza riconosce se stessa in ogni oggetto esistente. La volontà di esistenza o riconosce che il mondo è attore della vita. Ogni soggetto del mondo è attore della vita, mentre io vengo educato ad essere spettatore alla vita. Come spettatore mi reputo giudice immobile, arrivato, saputo, finito, senza necessità di trasformazione soggettiva, e penso questa mia rappresentazione come assoluto. Qualcuno afferma che l'uomo è la specie più evoluta dell'essere natura. Si alzi in alto una grande pernacchia a questo tipo di uomo. Nel far questo rinuncio all'azione, cioè alla vita. Posso, partendo dalla ragione che la mia specie mi ha educazionalmente imposto, passare dal mondo della descrizione al mondo della volontà? Certamente. Il condizionamento educazionale si è imposto al di sopra delle tensioni della vita, non le ha sostituite, né eliminate, né uccise. Tende a dirigere la manifestazione delle tensioni della vita all'interno degli elementi propri della ragione, li piega a sé, non li sostituisce. Dopo aver affermato la necessità della ragione in quanto struttura che governa le relazioni fra gli esseri della specie, possiamo metterla da parte in tutte quelle azioni che comportano lo sviluppo dell'individuo. Infatti, la ragione registra lo sviluppo dell'individuo, non è artefice dello sviluppo dell'individuo. La mancanza di una forte e articolata descrizione, che si può chiamare scienza, porta la ragione a risolvere il suo ignorare nella superstizione. Comunque la ragione non favorisce lo sviluppo dell'individuo, ma si limita a registrarne lo sviluppo. Possiamo mettere da parte la ragione attraverso il coinvolgimento emozionale nell'azione finalizzata al raggiungimento di un obiettivo che sia tanto coinvolgente, assoluto ed emozionante da sospendere la ragione e il suo controllo sull'individuo, facendo affluire l'intuito e il vissuto tramite la necessità dell'azione. Coinvolgimento emozionale in una situazione oggettiva tale da mettere in pericolo la sopravvivenza della ragione. Da quando in qua c'è la ragione quando si è innamorati? Quando si è innamorati non si vedono neanche i difetti del nostro partner. Una situazione traumatica tanto da costringere la ragione a ritirarsi, oppure entrare nei mondi della percezione attraverso il sognare. E per concludere queste cose stasera, la ragione ha paura della morte. La cosa che maggiormente teme la ragione è la morte del corpo fisico. Questa paura viene trasmessa dalla ragione all'intero individuo. Perché la ragione ha paura della morte? Perché con la morte del corpo fisico muore anche la ragione. Il territorio che Zeus ha costruito per i suoi figli è destinato a cessare d'esistere. I figli dell'essere natura costruiscono le loro sfide all'interno del terreno della forma, solo che le sfide che mettono in essere nel terreno della forma plasmano il loro corpo luminoso. Il corpo luminoso percepisce il mondo in maniera diversa dal corpo fisico, anche se a mano che cresce tende ad usare i sensi di cui si serve anche il corpo fisico. Quella che noi chiamiamo ragione come esseri umani è una frazione di tutte le ragioni che sono proprie degli esseri della natura. Tutti gli esseri della natura percepiscono il mondo come forma. Pochissimi lo definiscono come gli esseri umani. Pochissime ragioni instaurano una dittatura assoluta sull'essere di cui sono espressione. Poche ragioni fra gli esseri della natura temono la morte del corpo fisico, almeno non come quella degli esseri umani, che ha la consapevolezza di aver distrutto la possibilità di trasformazione dell'individuo di cui si è proclamata padrone. Da un lato abbiamo la volontà che spinge l'individuo attraverso le sue pulsioni a manipolare la propria struttura emozionale, e dall'altra la ragione che tenta di impedirlo per impedire di essere modificata. Solo che la modificazione della struttura emozionale attraverso le pulsioni portano a manipolare e costruire il nostro corpo di energia, mentre il principio di realtà che la ragione impone alle pulsioni altro non è che la ferrea gabbia delle limitazioni educazionalmente imposte al fine di non costruire il corpo luminoso, al fine di non percepire il mondo in maniera diversa. Alla morte del corpo fisico si produce la resa dei conti della propria struttura emozionale. È l'unica che è in grado di trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso, mentre la ragione muore. Il terrore per la manifestazione delle pulsioni soggettive viene instillato nelle persone in quanto questo sistema sociale non è in grado di volgere a proprio vantaggio tale espressione. Deve costringere le persone ad obbedire a degli schemi oggettivamente imposti. Ne consegue che tutta la struttura pulsionale soggettiva viene falsata da queste costrizioni e la sua manifestazione senza disciplina risulterebbe autodistruttiva. Riuscire a mediare fra manifestazioni della struttura emozionale e struttura sociale è arte della stregoneria. Infatti, significa organizzarsi soggettivamente affinché volontà si esprima nel regno della ragione, costringendo questa ad espandersi e modificarsi senza che perda il controllo delle relazioni fra il singolo individuo di cui è espressione e il sistema sociale in cui questo opera. Bene, io intanto mi fermo qui. Sul discorso sulla volontà. L'importante è che noi riusciamo a comprendere questo, che la volontà, della volontà non se ne può parlare. La volontà si esprime mediante scelte e mediante azioni. E la ragione, anche se la ragione si impone sull'individuo, ne prende il controllo sull'individuo, la ragione deve lasciare ampi spazi all'individuo affinché questo esprima i propri sentimenti, le proprie emozioni, le proprie tensioni, le proprie voglie, i propri bisogni, che la ragione tenta di descrivere ma non può definire in maniera coerente. Pertanto esiste tutto quel terreno che circonda la ragione che è formato da tutte le tensioni. L'unico problema è che la ragione tende a trasformare tutte quelle tensioni in espressioni fobiche, in espressioni paurose, oppure educazionalmente in pulsioni demoniache, oppure in peccati. Abbiamo visto i 7 peccati capitali che sono imposti moralmente a bambini indifesi e sono le uniche cose, le uniche virtù per le quali possiamo costruire la nostra esistenza, perché i cristiani hanno bisogno di distruggere l'uomo per riuscire a manipolarlo, per riuscire ad impadronirsi. Bene, con la volontà io intanto mi fermo qua, prendo un altro paio di notizie stampa intanto che magari prendiamo qualche telefonata. mi è stato riferito che la trasmissione in internet, la riproduzione della trasmissione in internet oggi è andata molto molto bene, nel senso che ci sono stati tutta una serie di ascoltatori collegati, e questo è estremamente positivo. D'altronde è la seconda volta del nuovo ciclo, avevamo già fatto in precedenza esperimenti di collegamento in diretta, e questa è la seconda trasmissione del nuovo ciclo, del nuovo tipo di esperimenti che stiamo facendo. Bene, andiamo via pure le telefonate 049 700 700 e 049 700 838. Vi ho parlato appunto del discorso della suora, quello che è successo è di una gravità enorme, perché ci accorgiamo che le cose sono sempre le stesse. Però c'è un'altra cosa di cui mi andava di parlare in questo frangente, e sono le tesi apocalittiche, quelle della fine del mondo, quelle sta arrivando l'apocalisse, sta arrivando il giudizio universale, che ogni volta che si presenta una catastrofe di una certa portata, di una certa grandezza, esiste sempre la merda che salta fuori a rivendicare il disegno divino, il disegno del Dio padrone, la fine del mondo e merdaccia varia. Purtroppo è una condizione che stiamo vivendo da parecchio tempo. Praticamente le condizioni della fine del mondo, la distruzione del mondo, i cristiani hanno incominciato ad usarle fin dal 79 d.C., fin dall'eruzione di Pompei. Quando c'è stata l'eruzione di Pompei, si è cominciato a elaborare il fatto che stesse per arrivare la fine del mondo, il giudizio divino. Pronto? Ciao!
Sembra amico.
Dimmi!
Avete visto il televideo?
No!
Ha detto che i Gran rifiutà il quinto referendum. Il quinto referendum, quello che abroga la legge intera, insomma.
Ah, i Gran rifiutà quella della legge intera?
Sì, i Gran accettà gli altri quattro.
Beh, insomma, staremo a vedere. Adesso gli altri quattro, adesso dovrò analizzare un pochino com'è la cosa,
sì,
comunque.
Sono state insoddisfazioni, sono state reazioni, ma no, insomma, tutto sommato. C'è stata un'accettazione anche da certa parte, insomma, che insomma non che deve stare una negatività, insomma. Sì, adesso meno, so, mi intendo bene, sì, però.
Sai, la lotta per la vita è una roba che va affrontata.
Sì.
Il problema era che comunque una legge serviva per disciplinare questo. Il problema è che hanno disciplinato distruggendo la donna, cioè
esatto,
effettivamente offendendo e manipolando, questo non è accettabile.
Come sempre, insomma.
Che servisse una legge per disciplinare specialmente l'intervento istituzionale delle strutture sanitarie, questo sì. Però
hai gatta carona, insomma.
Esatto.
E questo è che se vuole evitare.
Sì. Claudio,
dimmi.
Il libro che ti ho detto oggi in De Ubre, no?
Sì?
Sì, è unico, no? Che non
no, 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 è unico.
Ah,
è
unico.
Sì, tranquillo.
No, perché che non facesse parte magari di una collana, né un'enciclopedia.
No, da quello. Se no si sparavi, ma a questo punto, no? Si sarà salino, in effetti.
Sì, Davide, che cosa, cioè, naturalmente te lo ascoltare con venerazione.
Grazie.
niente, voi anche te dite, però, visto che c'è una notizia su televideo, ora
sì,
aspetta.
Sì,
che...
sì, fatto bene. Fatto
va bene, Claudio.
Ciao.
Buona continuazione.
Grazie, ciao. È interessante anche questa notizia che la Corte Costituzionale abbia deliberato la fattibilità di referendum, e che è positiva, insomma. Adesso vedremo un attimino in cosa consiste e cosa sarà la qualità, insomma. Niente, riprendendo il discorso precedente, fino al 79 è arrivato questo. Poi vi ricordo che arrivarono le mille, non più mille, la fine della, dopo l'anno 1000, la fine del mondo. Un'altra fine del mondo doveva arrivare nel 1755 col terremoto di Lisbona. E un altro nel 1908 col terremoto di Messina. Nel solo 2004 quattro uragani hanno attraversato la terra, e tsunami, quello che è, insomma, e ogni volta saltano fuori i catastrofisti, saltano fuori gli apocalittici, arriva la fine del mondo, sta per arrivare il pazzo a destra del padre sulle nuvole e via discorrendo, e la gente in ginocchio sì, hanno paura, ed è coltivare questa paura per distruggere la capacità degli uomini di affrontare in maniera positiva, di affrontare in maniera dinamica, di affrontare in maniera volitiva quella che è la loro esistenza, colpevolizzarli, costringerli alla paura, sottometterli, poi ti viene fuori che il disastro degli umani è Dio che ha mandato il disastro contro i peccati degli uomini, sì, quelli e quest'altri no, stessa roba per Lisbona, stessa roba per Messina, stessa roba cagate di questo genere, e hanno uno solo scopo fondamentale ed è la distruzione della capacità dell'uomo di affrontare in maniera positiva e in maniera dinamica la vita. Noi abbiamo nel paganesimo antico, nella mitologia antica, abbiamo un solo episodio che è legato a Zeus che manda un diluvio universale, un episodio che sta sulla biblioteca di Apollodoro, mi sembra, no, neanche di Apollodoro, comunque sta sulla biblioteca, e questa biblioteca non si sa bene quando viene datata, ma viene datata sicuramente quando c'è la relazione col monoteismo, cioè quando c'è la relazione col monoteismo c'è anche questa idea del diluvio universale che entra nella mitologia greca. Fatalità, cosa succede? Che Zeus, un dio, manda il diluvio, un altro dio invece protegge altri dei, cioè Prometeo protegge Deucalione, Deucalione si salva dal diluvio, e quando Deucalione si è salvato dal diluvio e dice adesso che femo? Io qua da solo su tutto il mondo, beh, fa, prendi le ossa della madre, buttatele alle spalle e rinascono gli uomini. A quel punto Deucalione che fa? Prende le pietre della terra e se le getta alle spalle e rinasce l'umanità. Per cui anche quando il mito greco entra in relazione con quello che è il mito medio orientale, comunque il mito greco dà una valenza sua e non abbiamo mai sottomissione. Abbiamo sì Zeus che distrugge, ma abbiamo Prometeo che non distrugge. E ricordiamoci che Prometeo è un titano, Zeus è un figlio di titani, per cui fatevi un po' due passi, insomma. Bene, io chiudo qui la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo, vi do appuntamento per giovedì prossimo, vi ricordo che giovedì prossimo ci sarà soltanto Francesco, farà tutte e due le ore e noi ci sentiremo fra 15 giorni. Ciao a tutti e ricordate che in internet potete anche scaricarvi la trasmissione, potete ascoltarvela, riascoltarvela, e comunque nel gruppo Paganesimo noi continuiamo quel dibattito sul mito che farò nelle varie trasmissioni quando mancherà Francesco. Ciao a tutti e a sentirci.